dispiace interrompere Janis Joplin per dare spazio alla stampa, alla prima pagina della stampa di questa mattina, ma insomma invece iniziamo questa rassegna stampa di sabato 26 giugno con la stampa. Appunto, apriamo con taglio alto, variante Delta, allarme UE, torna l'ipotesi zone rosse. E sì, perché la pandemia, che se ne dica, non è finita, anche se poi in Italia è tutto un riaprire, fuori tutti, riaprono le discoteche, continuiamo a far arricchire gente che ha fatto ammalare lavoratori, lavoratrici lo scorso anno nelle regioni turistiche, ricordiamo Sardegna, Sicilia, Calabria. Parla Amendola con Draghi, superiamo l'accordo di Dublino sui migranti, e qui vabbè è un sottotitolo che poco c'entra con la variante Delta. Sempre taglio alto, Salini, cantieri a rischio col boom delle materie prime, bisogna finanziare in anticipo i capitoli di spesa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'amministratore delegato di WeBuild, Pietro Salini, invita il governo a intervenire in fretta, c'è una corsa globale alle risorse e il rischio che si fermino cantieri. Centropagina, le proteste di ieri all'Ilva di Genova, la Morgese, bomba sociale, la trincea del lavoro, licenziamenti verso il blocco, una foto a centropagina che ritrae le proteste degli operai dell'Ilva davanti alla prefettura di Genova, e Nicolò Carratelli che scrive: non sono solo i sindacati a temere una bomba sociale in estate, è anche la Morgese. Certo, bomba sociale che è già iniziata, perché ricordiamo che quasi un milione di persone, chi aveva contratti a tempo determinato, partita IVA, insomma sono state già fatte fuori e stanno già a spasso. Sempre centrale, un'altra notizia, un altro articolo a firma di Abubakar Soumahoro: ciao Camara, morto di fatica, morto di sfruttamento, ci verrebbe da dire. Parla in questo articolo Abubakar Soumahoro, del 27enne che si è accasciato al bordo della strada nel Brindisino mentre rincasava a casa dal fratello dopo ore di sfruttamento sotto il sole. Scrive Abubakar Soumahoro: dobbiamo ribellarci di fronte alla moderna schiavitù, al sensazionalismo emotivo sulle condizioni drammatiche alle quali sono sottoposti i lavoratori agricoli. E poi l'editoriale di Massimiliano Panarari sulla querelle tra Conte e Grillo: Conte verso l'addio, Grillo dica adesso se mi vuole ancora alla guida del Movimento 5 Stelle, e Beppe Crono divorò il figlio, titola questa analisi di Panarari. Ci voleva un ennesimo intensissimo psicodramma per rendere palesi in modo definitivo alcune cose riguardanti il Movimento 5 Stelle. Del resto gli animi sono esacerbati da una situazione che si presenta come un out-out tra il parricidio ai danni di Grillo e il ritiro di Conte, senza che si intravedano attualmente terze vie, perché né l'uno né l'altro tollerano la prospettiva di un'effettiva diarchia. In ogni caso si vedrà, perché il magma 5 Stelle ha abituato l'opinione pubblica a ribaltamenti di scena continui, e pertanto non è ancora detto che l'ex premier sbatta la porta fondando una propria formazione partitica, ma di sicuro le fibrillazioni di queste ore hanno raggiunto il diapason, con Grillo calato a Roma come nei momenti di maggiore difficoltà per compiere una tournée tra i gruppi parlamentari e presentare il logo rinnovato. Grandi innovazioni all'interno del Movimento 5 Stelle, con Conte che ha scelto di disertare un webinar in cui avrebbe dovuto prendere le parole insieme a Di Maio e Castelli. Vabbè. Ancora di spalla un articolo di Michela Marzano sul DDL Zan, dal titolo "Al Premier piace la legge Zan?", punto interrogativo. Dopo il discorso del Premier Draghi e la successiva presa di posizione del segretario di Stato del Vaticano Parolin, stamattina ne parleremo poi ampiamente, abbiamo ormai almeno una certezza: siamo tutti d'accordo sul fatto che l'Italia sia uno Stato laico e che debba essere il Parlamento a legiferare liberamente senza interventi a gamba tesa che ne blocchino la discussione. Dice Marzano: siamo tutti d'accordo che l'Italia sia uno Stato laico. Che ne pensi?
Chi lo dice? Marzano?
Michela Marzano.
Vabbè, ognuno ha le sue visioni, insomma. Del resto, se candidato, insomma, sarà parlamentare del PD.
Esatto.
che devo dire di più?
Detto questo, che altro c'è? C'è il buongiorno di Mattia Feltri sui valori fondanti, immaginiamo dell'Unione Europea, perché fa riferimento anche qui a quello che sta avvenendo, cioè al braccio di ferro tra l'Unione Europea e Viktor Orban. Ci sembra di un'ipocrisia assoluta tutto questo. Detto questo, ci pare che per la prima pagina della stampa sia tutto.
Minuti primi, passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. Così cresce la variante Delta, è il primo numero, il primo titolo, aumentata di 4 volte da maggio. Draghi minaccia la ripresa, il Covid c'è ancora. Il Comitato Tecnico Scientifico dice sì alle discoteche all'aperto con il Green Pass, e qui quindi insomma c'è questa coerenza non propriamente stringente, no? Nel sottotitolo leggiamo che c'è la ripresa del Covid, nel sommario leggiamo che il Comitato Tecnico Scientifico dice sì alle discoteche all'aperto ma con il Green Pass. Tutta l'Italia da lunedì in zona bianca, quindi da lunedì non ci sarà più l'obbligo delle mascherine all'aperto, eccetera eccetera. In Italia il 16,8% dei nuovi contagi da Covid è dovuto alla variante Delta, che da maggio è aumentata di 4 volte. Ecco perché il Premier Draghi invita alla prudenza. La pandemia non è finita, va affrontata con determinazione e vigilanza. Le varianti creano incertezze. Da lunedì cadono però molte restrizioni, appunto tutta l'Italia in zona bianca. Questo è il primo titolo del Corriere. Poi troviamo in taglio alto tutta una zona della prima pagina del Corriere dedicata ai partiti e alle beghe interna ai partiti. La prima, quella che ha il titolo più grande, riguarda quello che insomma abbiamo appena sentito dalla stampa, i problemi interni del Movimento 5 Stelle. Il titolo è: Conte pronto a rompere con i 5 Stelle, voglio scuse pubbliche da Grillo. E insomma, come si leggeva anche dalla stampa, sembra che Conte stia per lasciare il carrozzone 5 Stelle. Poi invece troviamo l'articolo di Nando Pagnoncelli, il sondaggista del Corriere, Lega incalzata da PD e Fratelli d'Italia, un articolo che insomma ha un interesse molto molto relativo. Innanzitutto sappiamo insomma quale valore possano avere i sondaggi, fra l'altro così lontani da una tornata elettorale. La distanza tra i primi 3 partiti si è ridotta, segno della volatilità degli orientamenti di voto. La Lega è in testa con il 20,1, poi il PD e poi i Fratelli d'Italia, ma a distanza di qualche decimale. Lasciamo questa parte. L'ultimo articolo è un commento di Francesco Verderami: alleati a lungo, sembra una minaccia, condannati a stare insieme, Letta e Salvini iniziano iniziano a capire che la loro coabitazione potrebbe non essere breve, o forse che la loro coabitazione vogliono che non sia breve. Si parla del fatto che potrebbe superare il 2022, cioè il momento in cui si voterà per il Presidente della Repubblica. Lasciando questa parte di interesse molto relativo, troviamo un articolo su quello che è successo ieri in Germania: assali passanti armati di coltello, terrore e morti a Würzburg. Un uomo armato di coltello ha ucciso 3 persone e ne ha ferite altre 15, di cui 5 in modo grave, ieri pomeriggio a Würzburg in Baviera. L'assalitore è d'origine somala, 24 anni, vive nel centro della Bassa Franconia, di recente era stato internato in un reparto di psichiatria. L'uomo ha agito da solo e quindi si tratta chiaramente di una persona che non stava bene, in un periodo che vede, come dire, una situazione aggravarsi per tante tante persone che mostravano magari disagi anche precedentemente, anche magari per il tipo di vita che hanno avuto fino a quel momento, e ieri è successo appunto questa tragedia che ha visto anche il ferimento e la morte di alcune persone. Poi troviamo un altro fatto di cronaca: salva in mare figlie e amiche, poi si accascia. È un fatto che succede questo in Sardegna, dove appunto Fernando Porco, un uomo di 60 anni, è morto perché il cuore non gli ha retto. Dopo aver salvato la figlia e 2 ragazzine amiche della figlia che erano in difficoltà in acqua. Passiamo invece dalla cronaca alla politica del Corriere della Sera, che insomma al suo interesse, proprio perché il Corriere sa sempre molto bene da che parte stare. L'editoriale del giorno è per la nota firma di Sabino Cassese, il titolo è "Assumere chi merita ed è utile", al di là dell'italiano un po' ballerino del titolo. Il verbo merita ci mette subito in allarme, si parla in questo articolo, e poi il sottotitolo è "Lo Stato, gli sprechi", e quindi si sta sostanzialmente dicendo che bisogna stare attenti a non sprecare nelle assunzioni. Infatti questo articolo dice che adesso si apre una nuova stagione per lo Stato. Il governo, anche senza suonare la gran cassa, ha annunciato molte nuove assunzioni. Io direi che è il contrario, cioè si suona la gran cassa per un numero ridicolo di assunzioni che non coprono nemmeno il turnover di anni e anni in cui i pensionati e le pensionate non sono state sostituiti da nuovi lavoratori e nuove lavoratrici. Comunque comincia così: 6.000 posti nella scuola serviranno a dotarla di insegnanti nelle materie scientifiche, 46.000 posti sono destinati a coprire i vuoti sempre nella scuola, dove si prevedono assunzioni fino a 120.000 insegnanti. Allora, intanto i posti per le materie scientifiche non sono 6.000 ma sono 3.000, basta leggere il decreto sostegni bis. 3.000 a livello nazionale, che è come dire niente, stiamo facendo finta di fare qualcosa. E questi 120.000 assunzioni che sono state annunciate dal ministro Bianchi, innanzitutto sono meno della metà dei posti vacanti, che sono 250.000. Seconda di poi, nessuno ha capito quando avverranno, perché per entrare in cattedra il 1° settembre le operazioni dovrebbero essere iniziate da tempo, visto che si continua a voler assumere solo per concorso anche persone che hanno anni di precariato, abilitazioni eccetera. Cioè è una bufala, questo è quanto. La realtà è che verranno assunte 3.000 persone sulle materie scientifiche e 20.000 dal concorso straordinario, per un totale di 23.000, che è meno del turnover dei pensionamenti. Questo per quanto riguarda la scuola. Si parla anche, si dice, quasi 17.000 posti saranno destinati a rendere celeri i processi. Diverse centinaia di posti sono previsti per la realizzazione del piano di ripresa. Diverse centinaia, stiamo parlando di posti, sono previsti per la realizzazione del piano di ripresa e la transizione ecologica. Le cifre non sono state precisate e neppure i tempi determinati, sono però state abbreviate le procedure delle selezioni, dove non si procede per la stabilizzazione degli attuali occupati, e sono state rimodulate le progressioni orizzontali e verticali e le modalità di determinazione del salario. Quindi, detto questo, c'è un po' di numeri falsi e far gran cassa al governo per dire che sta assumendo, quando in realtà è molto incerto quello che sta per fare, comunque i numeri sono molto bassi. Detto tutto questo, che ci vuol dire Sabino Cassese? Niente, sostanzialmente, perché ci dice cosa deve fare il governo: stare attento a far bene i conti, calcolare bene fabbisogni e individuare con precisione le figure professionali di cui lo Stato ha bisogno. E fin qui, anche se non lo scriveva, credo sarebbe stato proprio lo stesso. Terzo, che è un po' più inquietante, scegliere bene. Per far questo bisogna ricorrere a open competitive examinations, che io chiamerei concorsi pubblici forse, cioè a gare aperte a tutti, giudicate in modo imparziale. Ma no, Cassese, ma visto te?
Concorsi pubblici secondo Cassese finora.
Non lo so, pure un po' anche il suo lavoro, ma questo è l'unico modo per dare a tutti uguali chance e per evitare che nei ranghi pubblici entrino gli amici degli amici. Grazie, ci vuole il Corriere della Sera per dirci questa cosa. Ma insomma, che ci vuol dire Cassese? Niente, ci vuol dire che il governo Draghi è molto buono perché assume e che comunque non bisogna assumere, insomma, che c'è un sacco di pelandroni in giro, bisogna stare attenti perché è pericoloso. Altro articolo che mi sembra altrettanto inquietante, chiedo il tuo supporto: che errore l'appello contro i liberisti. Oggi un tandem veramente speciale sulla prima del Corriere, perché Polito, che in genere scrive tra settimana, scrive pure oggi. Comincia così. Il fascismo giapponese inventò il crimine di pensiero. Grazie a una legge del 1925 poté così punire non solo gli atti, ma pure le idee. Bastava che non fossero in linea con un non meglio precisato sistema di governo detto Kokutai. E questo è quanto c'è in prima pagina, che già mi sembra una scelta piuttosto sindacabile. Si va a pagina 15. Ne fecero le spese i movimenti socialisti e comunisti, anche singoli intellettuali conservatori, moderati, liberali, costituzionalisti e storici rispettati, che furono espulsi dalle cattedre universitarie e i cui innocenti libri vennero messi al bando. Naturalmente non ci passa neanche per l'anticamera del cervello l'idea di fare paragoni, però l'ha appena fatto.
Dove vuole arrivare? Alla cancel culture?
No. Cioè due capoversi di paragone. Quindi già ci fidiamo poco di uno che dice non voglio fare quello che ho appena fatto. Naturalmente non ci passa neanche per l'anticamera del cervello l'idea di fare paragoni tra le tragedie asiatiche di un secolo fa e l'appello di un nutrito gruppo di economisti italiani che vorrebbero togliere a due loro colleghi l'incarico di consulenti del governo per ciò che professano, accusandoli di essere portatori di una visione economica estremista caratterizzata dalla fiducia incondizionata nella capacità dei mercati di risolvere autonomamente qualsiasi problema economico e sociale. In una parola, tappate le orecchie ai bambini, è spiritosissimo Polito, di essere liberisti. Paragoni non si possono fare, innanzitutto perché la storia non si ripete se non sotto forma di farsa, e poi perché i firmatari dell'appello non sono fascisti giapponesi, ma bensì orgogliosi esponenti della sinistra italiana. E quindi, detto fatto, abbiamo paragonato degli economisti che si dichiarano di sinistra ai fascisti giapponesi. E tutto questo perché hanno osato dire che stiamo parlando di Riccardo Puglisi e Carlo Stagnaro, due economisti, l'uno dell'Università di Pavia, l'altro che è direttore dell'Osservatorio sull'Economia Digitale dell'Istituto Bruno Leoni, che sono stati chiamati come consulenti al Nucleo Tecnico per il Coordinamento della Politica Economica presso il Dipartimento di Programmazione Economica. Altri economisti dicono: questi due hanno una fiducia cieca nel mercato, sono ultra neoliberisti, non ci sembrano adeguati là. Per Polito questa cosa è un atto quasi fascista, cioè non si può dire, lui dice, però lo dice.
Immagino faccia riferimento anche alla lettera dei 150 economisti a Draghi, no?
Sì, fa riferimento esattamente a quello. Qua dice: bisogna però ammettere che da molti anni non vedevamo usato a fini di discriminazione professionale. Ma discriminazione professionale, questi sono stati chiamati a essere consulenti del governo, cioè non è che se non li chiami li discrimini, no? Dico male?
No, dici bene.
L'argomento dell'orientamento culturale, il che è tanto più singolare da parte di un'area politica che è in primo piano le battaglie per eliminare altra forma di discriminazione di razza, di genere o di religione. Cioè, Polito veramente parole e libertà, cioè
strumentali alla difesa dei due dell'Istituto Bruno Leoni. Idee per il libero mercato è lo slogan dell'istituto.
Ed è tanto più preoccupante, sì, perché avviene in un paese che ha nel suo passato una lunga e triste storia di appelli di intellettuali capaci di innescare o favorire pericolose campagne d'odio ideologico. No, dice delle cose veramente incommentabili in questo articolo.
Stanno su un piano di realtà.
Non stanno su un piano di realtà.
No,
per fortuna non siamo più al tempo in cui additare al pubblico ludibrio un economista poteva costargli la vita. L'ultima volta è successa a Marco Biagi. Quindi sta mettendo un appello firmato da economisti per lo più del PD peraltro,
sì,
sullo stesso piano di un omicidio politico.
Esatto.
E il tutto per un appello, ripeto, con 10 firme sono molte di più in realtà, di economisti che hanno semplicemente detto non ci riconosciamo nella politica economica proposta da questi due colleghi, non vorremmo che fossero consulenti del governo.
Esatto.
Questo è i firmatari dell'appello potrebbero rispondere che loro non questionano le idee dei consulenti, ma perché non le dovrebbero questionare? Cioè, il dibattito significa questo, significa questionare le idee, no? Al di là che mi sembra un verbo che si potrebbe anche non usare, ma che il loro intento è di segnalare che l'appartenenza a un think tank liberisti rende impossibile per i due occuparsi dell'intervento pubblico in economia, che sono soliti criticare come se fossero preti cui è richiesto di avere fede nella transustanziazione per poter officiare messa. Vabbè, e io penso che posso fermarmi qui nella lettura di un articolo che è violentemente strumentale, direi.
Solo per sottolineare che cosa la missiva diceva a grandi linee, lo riprendiamo da un articolo del Fatto Quotidiano dell'altro giorno, insomma si questionava, come scrive Polito, si critica il fatto che appunto i due, l'Istituto Bruno Leoni, insomma, sono noti per il sostegno aprioristico ad una teoria che afferma l'inutilità se non la dannosità dell'intervento pubblico in economia, e sono rappresentanti anche di posizioni antiscientifiche che minimizzano la questione del cambiamento climatico e dunque l'urgenza di adeguate politiche di intervento, e che tutto questo finisce per mettere in pericolo la credibilità del governo, scrivono. Proseguono riguardo il principale pilastro delle politiche economiche europee dei prossimi anni che il governo dovrà realizzare in sintonia con il Green Deal dell'Unione Europea, e appunto il riferimento è sia a Stagnaro che a Puglisi. Insomma, non ci stupisce neanche, no? L'abbiamo detto da questi microfoni, compagni e compagni hanno già parlato ampiamente della buzzword di questa parola molto alla moda, Green Deal, transizione ecologica, e cosa si nasconde dietro, quindi non stupisce neanche che, come dire, il quadro sia quello chiuso e concluso di politiche liberiste,
No, a me non stupisce per niente, non mi stupisce neanche Polito, perché lo fa molto spesso in realtà, però quello che mi preme sottolineare è proprio la disonestà intellettuale di questo articolo, perché il paragone a
gravissimo.
Politiche del fascismo giapponese e all'omicidio di Marco Biagi è veramente di una disonestà politica intellettuale imbarazzante per quello che si fregia ad essere il primo giornale d'Italia, che del resto non chiuse mai neanche all'epoca.
Esatto.
E non ce lo dimentichiamo mai. Chiudo di parlare questo discorso sulla prima pagina del Corriere con la fotonotizia, che insomma ci interessa molto poco, perché è una metanotizia, nel senso che è l'annuncio di un numero speciale della lettura, uno degli inserti del Corriere, che da buon giornale embedded è sui dissidenti cinesi e uscirà domani.
Va bene, allora passiamo al Messaggero, alla prima pagina del Messaggero, e taglio alto: meno vaccini, l'Italia rallenta, variante Delta al 16,8%, ipotesi zone rosse locali, il Premier: l'emergenza non è finita, allarme regioni, poche dosi a luglio, discoteche solo all'aperto al 50% e con Green Pass. Ora che la campagna di immunizzazione procede spedita, mancano i vaccini. 1 milione di dosi in meno secondo le previsioni, carenza che obbliga le regioni a rivedere le proprie tabelle di marcia, tutto questo mentre la variante Delta preoccupa in Italia e al 16,8%. Draghi, non vogliamo trovarci in autunno come l'anno scorso e la pandemia non è finita, non ne siamo fuori. Locatelli, il comitato tecnico scientifico, per fermare focolai, zone rosse localizzate, discoteche si riapre ma solo all'aperto. Ma una settimana fa non era liberi tutti?
Una settimana fa era liberi tutti.
Era liberi tutti, ci ricordiamo bene. Sempre taglio alto.
Però una settimana succedono tante cose, certo, ora anche te non è che puoi pretendere anche politiche che sorpassino le 24 ore.
Asse Roma-Parigi, Germania con i falchi, unione bancaria, strappo di Draghi, termini inaccettabili, così non si fa, meglio nessun accordo che uno con termini per noi inaccettabili. Il premier Mario Draghi sceglie parole volutamente franche e taglienti per commentare il nulla di fatto ieri. L'ennesimo fra i leader UE sul varo dell'unione bancaria, un nuovo stop al completamento dell'unione economica e monetaria. Politica interna, sempre taglio alto del Messaggero, il PD teme la scissione dei grillini, caos Movimento 5 Stelle, Conte pronto a lasciare, grillo furioso Di Maio mediatore, Conte pronto all'addio, lo abbiamo letto già sul Corriere e sulla Stampa, la frattura con Grillo sullo statuto appare insanabile. Grillo teme di finire ai margini con l'ex premier, unico interlocutore del PD. Conte non vuole diarchie, Luigi Di Maio in pressing per convincerlo a trattare. Sulla rissa all'interno, rissa la definisce il Messaggero, all'interno del Movimento 5 Stelle c'è un lungo editoriale di Mario Aiello, la stabilità richiesta ad un partito di governo, articolo che inizia con le rivoluzioni, ammesso che quello del Movimento 5 Stelle lo sia stata, ma a noi non pare, quando invecchiano e replicano se stesse senza più slancio né vere motivazioni, restano come simulacro, valgono come il passato di un'illusione, per usare la celebre formula che un grande storico, François Fouret, applicò a una grande rivoluzione, quella francese del 1789. Ora già solo il paragone tra nascita del Movimento 5 Stelle e rivoluzione francese ci fa tremare le vene.
Ci fa ridere, perché questa è veramente la farsa, e nel senso, non so, forse è Rousseau.
Le rivoluzioni o pseudo rivoluzioni invecchiate, quindi per Mario Aiello effettivamente questa del Movimento 5 Stelle è stata una rivoluzione, perché prosegue in questo solco, invecchiate non servono a nessuno, neppure a chi ne è stato l'artefice, il simbolo. Perciò appare singolare, nel complesso dannosa, l'ostinazione con cui Beppe Grillo cerca di riproporre il proprio comando e la sua storia ormai consumata, opponendosi alla possibile normalizzazione di tipo partitico che il Movimento 5 Stelle pareva aver deciso di imboccare quando si è affidata a Conte. A volerlo come suo successore ed erede è stato personalmente Grillo, invece si è rivelato tutto uno scherzo, l'ennesima follia del capocomico. Il bacio del padrone in questa guerra dei due Giuseppe si è trasformata insomma nel calcio del Grillo contro l'ex prediletto, una persona per bene, un ottimo politico che ci porterà nel futuro, questo virgolettato erano le parole di Grillo, immaginiamo, adesso stroncato e spedito nella categoria dei traditori, degli usurpatori e dei rinnegati. Se Conte davvero mollerà il suo destino, la maionese impazzita del Movimento 5 Stelle, ciò significherà, per quel che resta di quell'area politica, la continuazione di un'instabilità profonda. Va bene, questa è la perla di Mario Aiello questa mattina, il paragone tra rivoluzione francese e la rivoluzione del Movimento 5 Stelle. Centropagina. Fernando muore da papà eroe, si parla di Fernando Porco, un uomo di 60 anni che è morto ad Arbus dopo annegato in mare per salvare la figlia, salva la figlia e due amichette dall'annegamento, il cuore cede. Sempre centropagina, il garante denuncia, sindacati fantasma, danno per chi lavora, parliamo qui del rapporto alle camere dell'autority sugli scioperi che prosegue, troppe sigle che hanno poca rappresentanza, il garante denuncia, ci sono sindacati fantasma, danni per chi lavora, il presidente della commissione di garanzia sugli scioperi Giuseppe Santoro Passarelli ha presentato la relazione annuale al Parlamento, troppe sigle hanno poca rappresentanza, utenza danneggiata. La frammentazione della rappresentanza è uno dei temi evidenziati appunto dal presidente della commissione Scioperi, e oltre questo altri temi riguardano il numero degli scioperi avvenuti nell'anno della pandemia anche, e i settori in cui questi hanno avuto un'incidenza maggiore, dunque più conflittualità, che sono quelli del trasporto pubblico, quello dell'igiene ambientale, quello del trasporto aereo, del Servizio Sanitario Nazionale, e poi un capitolo a parte riguarda la crisi di Alitalia. Un altro capitolo affrontato da questa relazione riguarda il dumping contrattuale. Tra le cause del conflitto, la Commissione ha segnalato anche i fenomeni del dumping contrattuale dovuti alla moltiplicazione incontrollata dei contratti collettivi. Soltanto a giugno 2020 erano 935, che presentano ambiti di applicazione spesso sovrapponibili ed alimentano, specialmente nelle catene degli appalti, fenomeni di concorrenza a ribasso e dumping salariali, appunto. Questo ci pare tutto per quanto riguarda la prima pagina. C'è una notizia, taglio basso, bassissimo, ma due righe, che riguarda la condanna di Derek Chauvin, il poliziotto che uccise George Floyd, condannato a 22 anni e mezzo l'agente Chauvin. Morte di George Floyd, il tribunale di Minneapolis ha condannato a 22 anni e mezzo di reclusione l'ex agente di polizia. Prosegue poi la notizia a pagina 12. Che dire?
Vado avanti?
Sì.
Leggiamo la prima pagina di Avvenire. Avvenire, come sapete, è il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, quindi un giornale proprio interno alla Chiesa Cattolica. Unione Europea, allarme Delta è il primo titolo. Il riaccendersi dei contagi in alcuni paesi preoccupa il Consiglio Europeo. Draghi, incertezza per la ripresa e per settembre. La pandemia non è finita. Si è chiuso all'insegna di una comune preoccupazione il vertice europeo. E soprattutto, infatti, la foto che campeggia poi al centro di Draghi ha dietro lo stemma, insomma, dell'Unione Europea, perché c'è stato questo vertice, e soprattutto la variante Delta a tenere in apprensione i leader dei 27. È stato lo stesso premier italiano Mario Draghi a farsi portavoce del fatto che la pandemia non è finita. Pensate al Regno Unito, che in qualche settimana fa aveva un numero di casi più o meno pari a quello della Francia di oggi, e adesso ne ha 20 volte tanto. Timori sono stati espressi anche da Merkel e von der Leyen. In Italia, intanto, la mutazione proveniente dall'India è tenuta sotto stretta osservazione, anche se, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, sta ormai diventando prevalente. Stiamo parlando sempre della variante Delta. Per Silvio Busaferro, appunto, dell'istituto, i numerosi focolai vanno arginati con vaccini e tracciamento. E il tracciamento ci sembra, insomma, che continua a essere uno dei problemi significativi di come in Italia viene affrontato il Covid. Questo è il primo titolo. Il secondo titolo, e qua bisogna, come dire, rendere merito al Avvenire, riguarda una notizia che sulla gran parte dei giornali non c'è o sta, insomma, tra le notizie di cronaca in fondo. Qui invece prende un terzo della prima pagina con una grande foto. Schiantato dal caldo, i sindaci chiudono i campi. Bracciante, immigrato di 27 anni, muore dopo una giornata di lavoro a 6 euro l'ora. Sospese le attività agricole fra le 12 e le 16. Si muore ancora di fatica nei campi sotto il sole cocente. Questa volta a perdere la vita è stato Camara Fantamadi, un ragazzo di 27 anni, originario del Mali, stroncato da un malore giovedì pomeriggio dopo aver zappato la terra per oltre 4 ore a Tuturano, in provincia di Brindisi. E continua poi l'articolo: si è sentito male al termine del suo turno di lavoro, cominciato verso le 12, mentre la temperatura sfiorava i 40 gradi, gli girava la testa, e ha chiesto a un altro migrante di versargli dell'acqua sul capo. Nonostante alcuni segnali di sofferenza, si è messo ugualmente in sella alla bici per rientrare nella casa di suo fratello, che lo ospitava da alcuni giorni. Lungo la strada statale che collega Brindisi Brindisi a Tuturano, il giovane ha perso i sensi, si è accasciato al suolo. Alcuni passanti hanno chiamato il 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Una tragedia, quello di Camara Fantamadì, che ha subito ricordato un dramma analogo a quello di Paola Clemente, la 49enne bracciante di San Giorgio Ionico, che morì d'infarto la mattina del 13 luglio 2015 nelle campagne di Andria, mentre era dedica alla cinellatura dell'uva in condizioni proibitive. Gli agenti della polizia locale, giunti sul posto, hanno avvertito il magistrato, e qui insomma ci sono tutte le disposizioni istituzionali. Della vicenda si sta interessando Drissa Kone, il capo della comunità africana a Brindisi, che ha avuto parole di solidarietà per Camara Fantamadì, arrivato da poco in Puglia, intento a lavorare la terra per 6 euro l'ora. Io vorrei sapere che vuol dire il capo della comunità africana, cioè che titolo è. Cioè, le morti in agricoltura sono purtroppo un'amara realtà, specie durante la torrida estate pugliese, quando donne e migranti sono dedite alla raccolta di pomodori, angurie e uva, spesso in condizione estrema, con orari impossibili e durante giornate di caldo insopportabile. Proprio lunedì scorso il sindaco di Nardò, Pippi Melone, aveva emanato un'ordinanza a tutela dei braccianti per vietare il lavoro nei campi sull'intero territorio comunale dalle 12.30 alle 16, tenuto conto del rischio di esposizione alle temperature elevate. Dopo la morte del 27enne bracciante maliano, anche il sindaco di Brindisi, Rossi, ha vietato il lavoro agricolo durante le ore più calde. Lo sfruttamento di braccia umane si annida ancora nei campi e in alcuni casi il caporalato miete altre vittime. Questo è l'articolo appunto di La Vacca su Avvenire, e in qualche modo si collega a questo un altro articolo troviamo sempre sulla prima pagina: migranti, le questioni dimenticate dal vertice e l'impegno di Palermo. Gli 8 minuti dedicati dal vertice dell'Unione Europea di giovedì al tema dei migranti non sono stati uno sgarbo soltanto nei confronti dell'Italia. Tutta l'Europa che si affaccia sul Mediterraneo è infatti coinvolta nel fenomeno migratorio, e il rinvio delle scelte necessarie per tornare a governare i flussi pesa su diversi paesi simbolo dell'Unione, e non solo per gli arrivi dal mare. Quindi, al di là insomma dell'impianto retorico di questo articolo, quello che dobbiamo sottolineare è che nell'incontro l'Unione Europea ha parlato per 8 minuti della questione migranti, e sinceramente a me non sembra che il problema sia lo sgarbo verso Italia, Spagna e Grecia, ma il fatto che si continui a assistere a un genocidio di enormi proporzioni e se ne parli per 8 minuti. Poi l'Avvenire dedica a questo un articolo a pagina 5, dove insomma non si dice sostanzialmente niente di più di questo, se non che proprio ieri Sea Watch ha accusato l'Italia di aver messo in atto un respingimento illegale di migranti in Libia. I fatti, ha spiegato l'organizzazione non governativa, sarebbero accaduti giovedì, quando quindi a un altro, oltre a quello dove sono morti più di 100 persone, sulle circa 130, perché questo sarebbe accaduto appunto giovedì, quando il velivolo Monbird aveva localizzato un'imbarcazione con 20 migranti a bordo, e nel frattempo aveva chiesto a Roma di coordinare il soccorso di due navi italiane nell'area. L'Italia, secondo Sea-Watch, ha rifiutato di coordinare, le due navi non sono intervenute, l'imbarcazione è stata intercettata da una delle navi della incompetente cosiddetta Guardia Costiera Libica. Queste ultime parole sono un virgolettato del comunicato dell'ONG Sea-Watch. Oltre a questo, che troviamo sulla prima di Avvenire? Troviamo la polemica della nazionale di calcio e l'inginocchiamento o non inginocchiamento, ma l'Italia è comunque in ginocchio. L'articolo è di Massimiliano Castellani. C'è ormai una campagna da promuovere ogni domenica, anzi con il calcio spezzatino ogni santo giorno, quindi immagino per calcio spezzatino ci si riferisca al fatto che le partite non sono più tutte la domenica. si va dal salvate la tigre dei tempi di Jack Lemmon al no all'acaro del tappeto, alle più serie e solidali fondo per la ricerca sul cancro o no al razzismo. Ecco, la lotta al razzismo, già un incipit se ne poteva fare a meno, ma insomma è uno dei capisaldi della Federcalcio, che oltre alle varie iniziative ha creato una task force dedicata a questo. E i razzisti non vanno mai in vacanza, non si mettono neppure in quarantena, pertanto il gesto di ginocchiarsi da parte dei calciatori che partecipa a Euro 2020 per dare il loro appoggio ideale al movimento Black Lives Matter sembra un gesto positivo e quasi doveroso. Non la pensano così la maggioranza dei calciatori della nazionale, che la Federcalcio ha lasciato giustamente liberi di esprimersi come vogliono. E loro hanno annunciato: gli azzurri in piedi non sono razzisti. A nome di tutta la squadra ribadiamo che siamo contro ogni forma di razzismo, ci siamo confrontati, ovviamente vogliamo ribadire questa posizione. Aderire o meno a una forma di protesta, per quanto simbolica, non vuol dire ignorare la lotta al razzismo. Una presa di posizione che intende rispondere al segretario del PD Enrico Letta, che lunedì sera durante una trasmissione TV aveva chiesto alla nazionale di trovare un accordo per manifestare tutti insieme, visto che prima di Italia-Galles mezza squadra si era inginocchiata e mezza no. Una richiesta che al leader della Lega Matteo Salvini è stata giudicata autoritaria. Lasciamoli fuori dalla politica. Vabbè, c'è un sorriso sardonico. E poi lo stesso Salvini, che sui social ha difeso gli azzurri perché non si erano inginocchiati, compreso Donnarumma, colui che Salvini, gran tifoso del Milan, aveva bollato come avido alla notizia del passaggio dalla maglia rossonera a quella francese del Paris Saint-Germain. Per Gigio contano più i milioni della maglia. Ma va bene, proviamo a lasciare fuori la politica dal calcio, anche se la nostra è di fatto una repubblica fondata sul pallone. E niente, che ci vuol dire Castellani? Che questa nazionale ha forti radici oratoriali, a cominciare, cioè nell'oratorio, dal CT Mancini, a dei ragazzi dotati di sensibilità non solo calcistica, rispettiamo la decisione, eccetera eccetera. Tanto per dire a che livello è il dibattito. Ecco.
Ma peraltro a me, cioè, sembrerebbe, lo dico sommessamente, però insomma una risposta che è un po' lo specchio del paese, del nostro paese, no? Cioè, al di là dei gesti simbolici, che anche un Letta richieda appunto questo gesto simbolico, lui che insomma fa parte di un partito che, come dire, non è che abbia promosso, anzi ha favorito politiche di repressione, insomma, importanti di centinaia di migliaia di persone, insomma, ricordiamo i decreti Minniti in avanti, sempre del suo partito sono, non sono riusciti neanche a far passare uno ius soli, no? Come partito, quindi
non mi sembra neanche ci provino un granché, esatto, ecco, perché anche ai tempi di Renzi, che ne aveva fatto una delle sue bandiere, esatto, poi non fu calendarizzato.
Esatto, quindi insomma a me pare lo specchio del paese il fatto che la nazionale non si inginocchi. Siamo un paese razzista, andato di fatto.
Sì. E un ultimo articolo dalla prima di Avvenire. Cartabia, cioè la ministra della giustizia, 71 in cella anziché ricoverati, si parla dei REMS e della salute mentale. L'articolo, in prima pagina c'è solo il titolo, l'articolo è a pagina 13 sempre del giornale dei Vescovi. Che adesso pagina 13 è misteriosamente scomparsa, l'ho ritrovata. Caso REMS, si muove Cartabia, via dal carcere 71 persone. In occasione della seconda conferenza sulla salute mentale, il governo riapre il dossier sui pazienti psichici sottoposti a misure giudiziarie. Quindi su tutto il territorio nazionale sono presenti solo 30 residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, i REMS. Vi ricordo che a un certo punto, insomma pochi anni fa, sono stati chiusi gli OPG, gli ospedali
psichiatrici giudiziari.
Psichiatrici giudiziari, ma sono state aperti appunto i REMS, strutture che dovevano sulla carta essere molto diverse dagli OPG, ma che per tanti aspetti non lo sono. Ricordiamo insomma le analisi del nostro compagno Salvatore da questi microfoni durante la conta, insomma, che ci ha aiutato a capire con profondità che si tratta, come dire, di un'ipocrisia più che di un reale cambiamento. Comunque questi REMS sono appunto in Italia sono presenti, sono 30 al momento, per un totale di 709 posti a disposizione di detenuti affetti da malattie psichiche. Ma con la pandemia del Covid la domanda di ricoveri nelle strutture che hanno preso il posto degli ospedali psichiatrici giudiziari chiusi definitivamente nel 2015 è sempre crescente. La domanda è di molto superiore alla capacità di accoglienza e 71 persone si trovano in cella anziché in REMS. Questo è inaccettabile, ha detto la ministra della giustizia Marta Cartabia dal palco della conferenza nazionale sulla salute mentale di comunità in svolgimento a Roma. Insomma, anche tutta questa sottolineatura di questa posizione della ministra, cioè in realtà lei si è trovata a parlare proprio nella conferenza della nazionale sulla salute mentale di comunità, e in quel caso davanti a quello che gli stava messo davanti ha detto è inaccettabile. Questo è tutto quello che è successo, cioè non è che poi c'è una reale azione in questo momento conseguente a quello che è stato detto. Per ricordarci che questo è il quotidiano della Chiesa Cattolica, l'identità di genere e i bambini, rischi educativi, continua insomma la campagna di Avvenire della Chiesa contro il DDL Zan. Qua c'è una pagina d'approfondimento, ma sempre molto peloso, bisogna conoscere le questioni molto bene per capire quanto appunto in realtà è fuorviante quello che si dice. Poi già in pagina 2 tutti i rischi del DDL Zan, si continua con questo refren. Passiamo a domani.
Passiamo a domani, che ha una doppia prima pagina. La prima, tutto titolo, la foto di, anzi non è una foto, è un murales che ritrae Bergoglio con in mano un cartello raffigurante un cuore arcobaleno con scritto Love Wins, Stop Omofobia, Orgoglio e Pregiudizi, dopo il Covid tornano i Pride in tutta Italia. L'articolo sotto è di Giorgia Serughetti, il giorno del Pride serve l'orgoglio LGBT contro la reazione conservatrice, con lo slogan Gay is good, gay is proud, è cominciata oltre 50 anni fa nei moti dello Stonewall Inn a New York del 27 e 28 giugno 1969, la storia di resistenza, riscatto e rivendicazione di diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans. Ancora oggi è l'orgoglio, il sentimento affermativo di sé e della propria comunità da il segno alle mobilitazioni che colorano tante città del mondo nel mese di giugno. Pride è il contrario di vergogna, è il rovesciamento dello stigma che vorrebbe costringere le minoranze a nascondersi dallo sguardo pubblico. È un invito a uscire, a far esistere le differenze nello spazio di visibilità che è generato dall'agire collettivo, affinché ogni persona possa vivere anche nel proprio quotidiano, godendo della pienezza delle libertà e dei diritti civili e sociali. La manifestazione, che in Italia esiste ormai da un quarto di secolo, è stata trattata in anni recenti come obsoleta. Non è forse finito il tempo dell'esclusione? Non siamo definitivamente entrati nella stagione dei diritti? Chiaramente non è così. E i fatti di attualità sono qui a ricordarcelo. L'Europa politica e quella del calcio si sono trovate in questi giorni a gestire il capitolo scottante dell'Ungheria di Orban, che ha approvato una nuova legge con cui vieta di esporre i minori a contenuti devianti rispetto al sesso assegnato alla nascita o che promuovano l'omosessualità, equiparando di fatto quest'ultima alla pedofilia. 17 paesi.
Su questo vorrei sottolineare che è la stessa legge, lo stesso contenuto di una legge nella Russia di Putin da molti anni, e contro cui l'Unione Europea ha speso molte parole dicendo appunto che deve essere sanzionata la Russia per lesione dei diritti umani. Vediamo se adesso questo accadrà nei confronti di Orban.
17 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, hanno emesso una dichiarazione congiunta di condanna del provvedimento, ma il gruppo di Visegrad è rimasto fuori dalla lista ed è stata la preoccupazione di non inimicarsi gli stati dell'est a spingere la UEFA, in occasione della partita Germania-Ungheria, a negare all'amministrazione comunale di Monaco di Baviera l'autorizzazione a illuminare con i colori dell'arcobaleno l'Allianz Arena. In Italia, intanto, mentre Giorgia Meloni e Matteo Salvini si contendono l'amicizia con Orban, il DDL Zan torna ad infiammare il dibattito pubblico. Ne parleremo ampiamente, tra l'altro, a breve del DDL Zan. A pesare ora su un iter già accidentato è la mossa del Vaticano, che ha paventato il rischio di violazione del concordato, soprattutto a causa delle iniziative contro l'omofobia che il disegno di legge chiede di attuare nelle scuole. Il timore prevalente è, come in Ungheria, l'impatto educativo delle misure antidiscriminatorie tra le nuove generazioni. L'opinione pubblica progressista suona l'allarme parlando di un nuovo medioevo, ma l'espressione più adeguata è un'altra. È contrattacco. Alle spalle di questi eventi ci sono infatti le molte vittorie ottenute da decenni di battaglie per i diritti, come ricorda il filosofo Lorenzo Bernini nell'ebook LGBTQIA+ di Treccani, dalla depatologizzazione dell'omosessualità alle leggi antidiscriminazioni, alle unioni civili, al matrimonio egualitario. È proprio la visibilità ottenuta dai soggetti delle lotte, la loro progressiva inclusione democratica, a scatenare l'attuale reazione conservatrice. Servirà consapevolezza, forza e una buona dose d'orgoglio per impedire di avanzare. Vado avanti perché sempre domani seconda pagina e in ultima due mappe che rappresentano Cronache di ordinario amore LGBTQIA+ e Cronache di ordinaria omo-transfobia, con storie, appunto esperienze, coming out, delusioni, ricordi della comunità queer in Italia, scrive domani. E questa mappa, questa su Cronache di ordinario amore, illustra i racconti presenti su Queering the Map, che è una piattaforma online in cui gli utenti condividono le loro esperienze queer personali legandole a specifici luoghi. Quindi c'è la cartina dell'Italia piena di puntini con dei riferimenti ad esperienze personali. In ultima invece c'è appunto la stessa mappa rappresentante il territorio italiano, con gli atti non fisici, le aggressioni, gli omicidi, i suicidi o tentati suicidi. Ogni 3 giorni, ricordiamo, in Italia si registrano episodi di omo, lesbo, transfobia. La parola omo, transfobia, lesbo non lo mettono mai, comunque,
perché è lungo, certo. È come il linguaggio sessuato
che si allunga troppo.
Sì, è come il linguaggio sessuato che è cacofonico, ci sono un sacco di problemi estetici.
Certo, estetici, hai ragione.
E è già finito?
Allora no, scusate. Sempre domani la seconda prima pagina, perché appunto ne ha due questa mattina, Conte prova a rottamare Grillo, ma così è il Movimento 5 Stelle ad esplodere. Domani appunto ci regala un lungo articolo a firma di Davide Maria De Luca sullo scontro sullo statuto tutto interno al Movimento 5 Stelle, con l'ex presidente del Consiglio Conte che minaccia di lasciare il movimento dopo le critiche del fondatore alla proposta di cambiare lo statuto riducendo i suoi poteri. Conte potrebbe parlare lunedì. E poi c'è un altro articolo, il secondo, perché ricordiamo che sulla prima pagina di domani sempre solo due sono gli articoli, perché la destra non trova candidati anche se è così forte, si domanda Piero Ignazzi, locale versus nazionale. Beh, abbiamo visto la scelta su Roma, diciamo, non ci pare poi del candidato sindaco del centrodestra, non ci pare essere così vincente, ma insomma, mai dire mai. 3 partiti di destra faticano a trovare candidati comuni per le prossime elezioni amministrative, non è una novità, anche nel passato si erano impantanati su veti incrociati fino a presentare in qualche caso liste in competizioni affondandosi reciprocamente. Lo stallo di questi giorni non deve però indurre a conclusioni affrettate su una possibile crisi di quello schieramento. Il contesto locale non è mai stato favorevole alle convergenze tra i partiti di destra, perché in queste competizioni manca il cemento ideologico. L'elettorato di destra scatta all'unisono quando si toccano corde profonde del suo universo valoriale, mentre rimane insonno di fronte a temi concreti, al pragmatismo tipico delle questioni locali. Questo perché fin dai tempi della discesa in campo di Silvio Berlusconi è stato nutrito da una contrapposizione radicale ed emotiva alla sinistra e soprattutto ai comunisti, spauracchio che continua a essere agitato dai media di quell'area. Ma davvero viene ancora agitato lo spauracchio dei comunisti? Ma tu pensa. La ragione più profonda per votare a destra è di tipo oppositivo e difensivo, si esprime nel contrasto ad una possibile vittoria dei nemici comunisti, aggiungiamo noi, che imporrebbero tasse giugulatorie, limiterebbero la libera iniziativa, farebbero arrivare milioni di immigrati, tollererebbero droga e criminalità e via di questo passo. Vabbè, non ci pare che insomma il centrosinistra, anzi mi pare che si allinei molto bene con le politiche invece proposte dalla destra e dal centrodestra. Conclude Piero Ignazzi: avendo a portata di mano la vittoria, per quanto le urne siano lontane, i sondaggi possano essere clamorosamente smentiti, i partiti eviteranno di dividersi visto l'idem sentire dei loro sostenitori su ogni tema. Ed è illusorio che Forza Italia possa defezionare, i suoi elettori condividono praticamente tutto, dalle posizioni degli alleati con solo qualche scrupolo su diritti civili ed Europa. Questa le prime due pagine di domani, di questa mattina. Abbiamo altre prime pagine.
Abbiamo il manifesto che titola: quando è così non è facile commentare il manifesto. Titola: l'opposizione. E l'opposizione chi è? CGIL, CISL, UIL. Oggi giornata di mobilitazione nazionale di CGIL, CISL, UIL contro il via libera ai licenziamenti, che oggi è sabato, lo ricordo, perché significa non aver convocato uno sciopero ma una manifestazione in cui si portano un po' di palloncini nelle piazze. Manifestazione a Torino, Firenze e Roma. Il governo concede la deroga del blocco soltanto in alcuni settori. Da luglio 700.000 posti a rischio. Intervista al leader della CISL, Luigi Sbarra. Che dire, a noi ci sembra che d'opposizione in queste piazze non ci sarà niente, senza neanche doverlo commentare, insomma, da questi microfoni, ma invece il manifesto ci dedica la prima pagina con una grande foto con tanti palloncini, effettivamente, due pagine, pagina 2 e pagina 3, tutto a questo, sulla proroga, vabbè. Un articolo di Andrea Colombo sulla proroga del blocco che sarà selettiva, di questo se ne è parlato molto, insomma, in questo periodo, cioè in alcuni settori verranno sbloccati i licenziamenti, cioè i padroni saranno liberi di licenziare. Oggi le proteste a Torino, Firenze e Roma, il governo aggiusta la lista dei settori a rischio ma non scongiura il dramma sociale. E poi appunto due pagine intere a CGIL, CISL e UIL, che vengono, ripeto, definiti l'opposizione, anche con l'articolo determinativo, cioè nel senso che
l'opposizione a chi è? Agli operai e le operai, lavoratori sì, e lavoratrici,
forse è questo. Perché questo, altrimenti insomma neanche si dice una delle opposizioni, questa è l'opposizione. Noi sappiamo benissimo che sì, forse si intende questo, mi sembra un messaggio un po' radicale però da parte del manifesto, forse non è questa la loro interpretazione. Detto questo, taglio alto, Movimento 5 Stelle ingestibile, Conte vuole mollare, ne abbiamo già straparlato e non ci tornerei, e intervista anche un deputato del Movimento 5 Stelle, il manifesto, che è Currò. Taglio basso, Draghi si accorge delle varianti, questo sì mi sembra il titolo corretto, per quanto ha detto Draghi insomma in chiusura della riunione dell'Unione Europea. Anche qua si parla invece della questione REMS e si riporta nel titolo una dichiarazione di Speranza, di Roberto Speranza, del Ministro della Salute: stop alla contenzione. Il Ministro Speranza annuncia il superamento in 3 anni della contenzione fisica, cioè di legare le persone, stiamo parlando di quello, una pratica già più volte condannata sul piano dei diritti ma evidentemente ancora praticata quotidianamente, tanto che il Ministro si sente di dire che ci vorranno 3 anni per superare questa pratica. Al centro della seconda conferenza nazionale sulla salute mentale, il rilancio della sanità territoriale, ma nel PNRR di disagio psichico non si parla, questo è Andrea Capocci. Poi abbiamo DDL Zan appeso a una manciata di voti. A conti fatti tutto si giocherà su una manciata di voti, 17 per la precisione. La differenza tra quanti al Senato sono favorevoli al DDL Zan e come l'hanno fatto il conto, mettendo tutti i voti di PD, Leo, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Autonomie, e chi invece di disegno di legge contro l'omotransfobia sarebbe più felice se venisse archiviato definitivamente. Io penso che molti tra PD e 5 Stelle e Italia Viva non lo voteranno, cioè voteranno contro, si daranno alla macchia, non si presenteranno quel giorno, si asterranno, avranno 5.000 giustificazioni che gli sono stati forniti anche da una un pensiero della differenza, una arcilesbica e varie parti. Io faccio molta fatica a dire del femminismo quando si parla di questi settori, ovviamente gli è stato chiesto dal Vaticano in maniera molto esplicita, e quindi io temo che sia molto più a rischio di così l'approvazione del DDL Zan. Detto questo, ne parleremo dopo. Ci sono invece altri tre titoli che parlano di esteri sulla prima del manifesto. Sentenza Schowen, si sta parlando del dell'omicidio Floyd, condanna a 22 anni, l'abbiamo già visto da altro giornale. Brasile, Moro al capolinea, Lula vota nei sondaggi, quindi si parla della situazione preelettorale in Brasile. E poi Palestina, monta la protesta contro la NP di Abu Mazen, e questo mi sembra insomma forse la notizia più interessante che troviamo oggi, insomma, sugli esteri nel manifesto. Se sei d'accordo, gli andrei a dare una occhiata subito, sempre che lo trovi, perché gran parte dei giornali hanno la doppia numerazione. A me questo mi confonde molto, perché all'interno hanno qualche inserto. Sì. E qua siamo Banat, la NP diventa regime, palestinesi scendono in piazza, è l'articolo da Gerusalemme di Michele Giorgio di oggi. L'agenzia della NP Wafa è molto scrupolosa, ieri ha riportato un bel po' di notizie dalla Cisgiordania: il ferimento di manifestanti da parte di soldati israeliani, intimidazione dei coloni ai contadini palestinesi, un aggiornamento del numero di positivi al coronavirus, le previsioni del tempo, la qualificazione della nazionale di calcio alla Coppa Araba grazie alla vittoria sulle Comore, e anche l'accordo firmato dal presidente della Federcalcio con l'associazione degli scout del Qatar. Notizie da dura nemmeno una. Eppure in quella cittadina alle porte di Hebron ieri migliaia di palestinesi hanno partecipato in un'atmosfera di rabbia e profondo dolore ai funerali di Nizar Banat, l'oppositore del presidente Mahmoud Abbas, Abu Mazen, morto dopo essere stato brutalmente arrestato nella sua abitazione. La moglie ha raccontato che 25 agenti delle forze speciali della NP, dell'associazione dell'autorità nazionale palestinese, hanno fatto saltare la porta di casa, hanno afferrato Banat, lo hanno bastonato con violenza, denudato e trascinato via. È morto poco dopo all'ospedale di Alia di Hebron. Le sue condizioni di salute sono improvvisamente deteriorate, ha spiegato un funzionario della sicurezza, facendo pensare a un infarto o qualcosa di simile, e non invece che è stato ammazzato di botte, come è ben chiaro a tutti. Quasi superfluo sottolineare che la Wafa si era guardata bene da riferire della serata di scontri giovedì sera a Ramallah tra manifestanti e polizia, con feriti e arresti seguita all'uccisione di Banat, e che la folla scandiva "il popolo vuole la caduta del regime", come gli egiziani urlavano a Mubarak nel 2011, e "Abbas vattene". Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta alla quale non crede nessuno. Intanto si è saputo per quale motivo nella notte tra mercoledì e giovedì gli agenti della NP hanno fatto irruzione nell'abitazione di Banat. Il pericoloso oppositore, chiaramente è un virgolettato, avrebbe rivolto frasi ingiuriose al premier Shtatayeh, ha spiegato un funzionario dell'ANP. Qualcuno aggiunge che Banat, candidato alle elezioni annullate da Abu Mazen nelle scorse settimane, ha fatto imbestialire la leadership presentando un appello all'Unione Europea per il blocco dei finanziamenti all'ANP, sin quanto non si svolgeranno consultazioni legislative e presidenziali in Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est. Reati, sempre un virgolettato, tanto gravi da meritare un pestaggio durissimo e la morte. L'autopsia sul corpo di Manatta ha evidenziato segni di violenza e riscontrato fratture multiple. La contestazione di Abu Mazen e del ruolo del suo entourage non ha mai raggiunto un livello così alto tra i palestinesi. La misura è colma, dice al Manifesto l'analista Hamada Jaber. L'accaduto abbinato agli arresti sempre più frequenti di oppositori, dissidenti, giornalisti e di chi critica la ANP, danno la misura del regime a cui hanno dato vita il presidente Abbas e chi gli sta intorno. Tuttavia, aggiunge, la stabilità dell'ANP non è a rischio. Non c'è una forza di opposizione ampia organizzata che può guidare una campagna per ottenere le dimissioni di Abbas. Il movimento islamico Hamas è forte, ma in Cisgiordania è schiacciato tra le forze di sicurezza dell'ANP e di Israele. Jaber spiega che dentro Fatah, il partito guidato da Abu Mazen e spina dorsale dell'ANP, ci sono quadri che criticano la leadership, ma sono esclusi dagli organismi direttivi, da tempo sotto il controllo del presidente e dei suoi uomini. In condizioni di anonimato, non pochi palestinesi descrivono Abu Mazen, 85enne ammalato, come la faccia di un regime dittatoriale che oggi è controllato da esponenti senza scrupoli dell'ANP e Fatah, come il capo dell'intelligence Farage, con stretti rapporti con la CIA e i servizi israeliani. Il ministro per i rapporti con Israele Sheikh, l'uomo forte di Fatah ed ex capo della sicurezza preventiva Rajoub, e il premier Shtatayeh. Ieri nei social girava un'intervista del 2011 in cui Abu Mazen assicurava che non sarebbe rimasta al potere di fronte a una contestazione pubblica anche di poche decine di palestinesi. Ha cambiato idea. Così finisce l'articolo di Michele Giorgio. Anche di questo, da questi microfoni, insomma, ne abbiamo parlato giovedì mattina, e trovate il podcast sul sito di Radio Onda Rossa, che come sapete è www.ondarossa.info. Abbiamo un'ultima prima pagina?
No, abbiamo finito le prime pagine, credo.
Diamo velocemente due titoli, sì, di quelli che rimangono, che non sono particolarmente diversi, insomma, da quello che abbiamo visto fin qui. Conte con i 5 Stelle è finita. Repubblica, che è il primo titolo di Repubblica, che ha sempre voglia, come dire, di dare una spallata in più al Movimento 5 Stelle, no, che questo n'abbia bisogno. Licenziamenti, blocco prorogato per tessile e scarpe, quindi vengono qui specificati quali sono i due settori che vengono inclusi tra quelli che continueranno a avere il blocco dei licenziamenti, ma appunto ci sono tutti gli altri che poi invece non ce l'avranno. Si parla anche su Repubblica del Pride di Budapest, nella situazione, insomma, a cui abbiamo fatto riferimento poc'anzi. Oltre alla prima di Repubblica, la prima del Fatto Quotidiano, chiaramente anche qui si parla di 5 Stelle, si dice 2 giorni per non morire, quindi qualche speranza viene data. Pontieri al lavoro, ma Grillo non si muove, Conte non ci sta. E questo, insomma, è il primo titolo del Fatto Quotidiano, che poi aggiunge: variante Delta, ipotesi zone rosse, i dati di tutto il mondo. Questo è quanto quanto dice. Per quanto riguarda i giornalacci della destra, Libero, liberi ma anche no, si parla di Covid e variante Delta, tutta Italia diventa bianca, via le mascherine, e già si riparla però di zone rosse. Il Giornale della famiglia Berlusconi, la resa di Conte, quindi parla del Movimento 5 Stelle. Il Tempo e la abbiamo una telefonata, mi pare di capire. Abbiamo un ascoltatore in diretta a cui diamo la parola. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno, mi sentite?
Ti sentiamo benissimo.
Ok, mi chiamo Alfredo e volevo un attimo dire due parole soltanto su, diciamo, come dire, l'accenno all'articolo che avete fatto sul manifesto, comparso sul manifesto, relativamente appunto alla triplice intitolato come l'opposizione. Allora, io sono un RSU di una multinazionale in Italia, un RSU della CGIL, e volevo soltanto dire che mai come in questo periodo c'è stata una massiccia restituzione delle tessere da parte degli iscritti. Parlo ovviamente solo degli iscritti e solo degli iscritti della CGIL, e quindi come anche diceva la compagna, quello che si è capito fra i lavoratori relativamente a quello che è stato fatto a suo tempo con la gestione Camusso, e attualmente, dispiace dirlo, con quello che, perché le attese erano tante, con quello che sta facendo Landini, diciamo, è chiaro, è chiarissimo. E ti dico, cioè, a livello cittadino, diciamo, tu sai, no, che il tesseramento è regionale, quindi nel Lazio eravamo 84 iscritti su un bacino di circa 350 lavoratori, quindi parecchi. E nel corso dei due anni precedenti le tessere si sono restituite, sono state poco più della metà, e quindi si è arrivati a dicembre,
quindi da un terzo a un sesto si passa, insomma,
a novembre dicembre dello scorso anno si è passati quindi a 40 e qualcosa di iscritti, e nei primi tre mesi di questo anno si sono ulteriormente ridotte e sono passate a 30 scarse. Quindi torno a ripetere, il segnale è chiarissimo, cioè c'è poco da discutere e da dire, perché, come dire, sono i lavoratori quelli che decidono relativamente al sindacato, ci mancherebbe pure. Ma la reazione da parte delle strutture è oscena.
E le strutture dei sindacati dei confederali, dice, o della CGIL in particolare?
Ma della CGIL in particolare, perché io vedo quello, cioè, non ti dico dei confederali in generale, perché ti potrei raccontare l'episodio di un RSU della CISL di qualche mese fa, nell'azienda in cui appunto sto, che addirittura è stata nominata dirigente. Ed è rimasta come dirigente per 15 giorni, è rimasta RSU con la nomina a dirigente per 15 giorni dopo che ha ricevuto addirittura la nomina. Quindi, ecco, questo è il comportamento, parlo ovviamente dell'azienda in cui lavoro io, però non è la sola e unica attività che viene fatta in questo momento. Cioè le cose, torno a ripetere, sono diventate sinceramente allucinanti, risibili e oscene, ripeto, ma l'unica cosa che possono fare appunto i lavoratori a questo punto è cancellare, dare disdetta e cancellarsi dal sindacato, e basta, insomma. E questa ovviamente è qualcosa di tremendo, perché tu dici, ma per quale motivo tu continui a fare RSU? È perché senza che ci rimanga io, ecco, ad esempio, una telefonata del genere a Onda Rossa non sarebbe stata fatta. E poi appunto, finché riesco a resistere e a mantenere botta, o finché non mi cacciano, starò lì a oppormi a tutte quante le cose per le quali non sono d'accordo io, e maggiormente anche i lavoratori.
Beh, questo, insomma, sull'ultimo argomento che hai tirato in ballo, è un dibattito molto lungo che mi è capitato, insomma, sia personalmente che non, di portare avanti sui posti di lavoro, sul mio posto di lavoro, chiaramente. ci sono tanti e tante che la pensano come te. Io sinceramente, se posso dire la mia, che è semplicemente la mia, penso che sia una strategia che ha mostrato che porta molto lontano. Penso che a queste organizzazioni sindacali, e mi riferisco in particolare alla CGIL, visto che è il riferimento di tanti e tante lavoratori e lavoratrici che si riconoscono in una ampia sinistra, insomma una sinistra in senso lato, mi riferisco in particolare alla CGIL, a me ormai sembra che sia un blocco all'auto-organizzazione sui posti di lavoro, o anche semplicemente a un'attività sindacale che sia realmente un'attività sindacale e che non sia una continua come dire aiuto alla un continuo aiuto alla parte datoriale. Detto questo, mi rendo conto che è un dibattito molto lungo, mi sento di dirlo mentre tu sei ancora in diretta, perché così se vuoi puoi aggiungere qualcosa o rispondere, però insomma mi sento anche di dire la mia in questo, che
no sono d'accordo con te, però ti dico soltanto non è un però. Cioè non è un avversativo. Io ti dico che io sto in un'azienda completamente privata, cioè nessuna partecipazione pubblica e così via. A me pare di aver capito che tu invece stai nel pubblico impiego.
Io sto nel pubblico impiego, sì, chiaramente non è la stessa cosa.
Non è la stessa cosa, manco per niente. E noi, per quanto riguarda come lavoratori, abbiamo sempre stabilito che la CGIL era, fosse per la storia, insomma, storia, anche qui sarebbe da parlarne tanto, non un sindacato giallo, insomma, non un sindacato completamente prono a Confindustria e alle associazioni datoriali, ma quello che sta succedendo appunto negli ultimi due anni è veramente tremendo, cioè terribile, e quindi capisco anche adesso per quale motivo parlano all'interno della triplice di una di uno studio, di una aggregazione totale che faccia confluire questi tre sindacati in un sindacato unico. Quindi adesso capisco tutte le varie cose che vengono fatte, però la mia telefonata era esclusivamente sul fatto che, nonostante quello che poi l'articolo andrebbe letto tutto, quello del manifesto, e quindi cioè capire alla fine quello che scrivono, perché sai meglio di me che non si può
diciamo che però la scelta è molto forte da parte del manifesto, perché non è un articolo, è la prima pagina con il primo articolo di prima pagina, con una foto molto grande e con scritto l'opposizione, e poi sotto appunto la mobilitazione nazionale di CGIL, CISL,
UIL. Sì, però sai cosa io questa è sempre la mia speranza, perché il manifesto ci ha abituato nel corso degli anni molte volte a fare molto sarcasmo, no? E quindi magari poi leggendo l'articolo
non è sarcastico,
non c'era peggio.
E quindi è peggio.
Poi lo leggiamo sicuramente. Io prima ho letto solo la prima pagina, però ci sembrava da sottolineare, nel senso che il manifesto è una testata che noi leggiamo ogni giorno, a cui a volte abbiamo dato spazio anche da questi microfoni, sia come testata che come giornalisti e giornaliste, nel senso che abbiamo un dialogo con il manifesto, e in questo dialogo questo primo titolo a me sembra molto discutibile.
Lo è, perché torno a ripetere, io vi ho soltanto dato un'informazione.
Infatti molto preziosa, e di questo ti ringraziamo davvero tanto, anche per insomma il coraggio di esporti, e quindi grazie della telefonata.
Ma figurati, ciao.
Ciao. Yeah.
E allora riprendiamo la lettura delle principali notizie interne di questa mattina, di questo sabato 26 giugno, con l'incognita della variante Delta. Lo abbiamo letto in apertura, insomma, pare che il governo e nella persona anche del presidente Draghi abbia scoperto tutto ad un tratto, dopo una settimana in cui, insomma, il leitmotiv era tutti liberi, tutte libere, che non si è ancora usciti fuori dalla pandemia, e la stampa a pagina 5 riporta un articolo su, appunto, sull'incognita Delta e sulla stima della sua diffusione basata sui dati della banca genetica internazionale GISAID dell'istituto di ricerca Scienzano. La nuova mutazione dominante del virus dilaga, più contagiosa e difficile da riconoscere, per fermarla serve l'immunizzazione completa. Ci sono una serie di domande e risposte che la stampa, appunto, propone per spiegare perché si creano le varianti, in che misura occorre temerle, quali sono le varianti, le caratteristiche che ha la variante Delta, che è sicuramente più contagiosa, come dimostrano gli esempi di Regno Unito, Russia e Portogallo, dove è diventata, scrive la stampa, dominante ben oltre il 90% nell'arco di poco più di un mese. Gli studi condotti fino a questo momento parlano di un aumento della trasmissibilità tra il 40 e il 60% rispetto a quella alfa. Ricordiamo che la denominazione alfa, beta, gamma, delta, cioè, appunto, l'aggiungere, insomma, al Covid, è il numero di mutazioni, appunto, che il virus ha già effettuato. Siamo arrivate, se ci ricordiamo bene, l'alfabeto greco, alfa, beta, gamma, delta, la quarta mutazione. Che sintomi provoca? I dati dello studio britannico Zoe Covid Symptom evidenziano che il sintomo più diffuso all'inizio è quello del mal di testa, vabbè, seguito dal mal di gola, naso, colore e febbre. In Italia è l'ultimo rilevamento dell'Istituto Superiore di Sanità del 21 giugno. I primi dati parziali del sequenziamento a campione stimano una presenza pari al 16,8% di tutto il virus SARS-CoV-2 in circolante in Italia, secondo la banca genetica internazionale GISAID, che fa appunto una stima in base alle diverse segnalazioni pervenute nel tempo dai laboratori di analisi regionali, saremmo invece al 26%, anche se per ora la diffusione è a macchia di leopardo. Prosegue la stampa, non si sa se ancora la variante Delta sia associata ad un maggior numero di decessi, perché i dati sono troppo pochi. L'ipotesi per appunto questa messa in campo dal governo è quella di nuove zone rosse contro la variante più forte, però riaprono comunque le discoteche. Necessari, scrive la stampa, sequenziamento e vaccini, via libera ai locali notturni solo all'aperto e con capienza ridotta al 50%. E verso il ritorno in classe anche la scuola, c'è il pressing di presidi e comuni, al più presto le regole per settembre, a poco più di due mesi dall'inizio del nuovo anno scolastico. A pagina 4 scrive la stampa con Flavia Amabile, i presidi chiedono di sapere come si riaprirà, non è irragionevole immaginare, così il presidente nazionale NP Antonello Giannelli, che distanziamento e dispositivi di protezione continueranno a essere la norma. Non è più impensabile, prosegue, mantenere un clima di incertezza che incide su personale, famiglie e alunni, in dubbio pure il cosiddetto organico Covid. Il tema è urgente anche per l'ANCI, i comuni lamentano di non aver ancora ricevuto indicazioni sulla riapertura, siamo pronti a collaborare con il governo, vabbè, per trovare soluzioni condivise. E poi, sempre a pagina 4, la stampa riporta la notizia di un milione di depressi dopo il Covid, la pandemia dei problemi mentali, la metà dei contagiati ha accusato problemi psichiatrici, tra i più colpiti ragazzi e adolescenti, ma non so se sia attribuibile necessariamente ad aver contratto il virus, visto lo stato, insomma.
No, credo che su ragazzi, adolescenti soprattutto abbia inciso il fatto di stare chiuso in casa un anno e mezzo, esatto, e di aver forme di socialità molto rarefatte, eccetera.
questo, infatti. Metà dei contagiati, ossia 2 milioni di italiani, hanno accusato disturbi psichiatrici, milioni colpiti da depressione, tanti ragazzi che hanno chiesto aiuto ai servizi di salute mentale, scrive La Stampa, la punta di un iceberg rispetto ai giovani e giovanissimi colpiti al petto da DAD e lockdown. È la pandemia nascosta del disturbo psichico generato dal Covid, anzi la sindemia, ossia quella tempesta perfetta costituita dall'intrecciarsi dei problemi di salute con quelli di natura sociale, ambientale ed economica. Di fronte a questo quadro fornito dalla Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, non ci si deve stupire che il ministro Speranza proprio ieri abbia convocato, dopo 20 anni, la seconda conferenza nazionale sulla salute mentale, anche perché, come lui stesso ha ricordato, in questi anni coloro che hanno sperimentato periodi di sofferenza mentale non sempre hanno trovato servizi adeguati ai loro bisogni. Questo andrebbe aggiunto perché la psichiatria era ed è la cenerentola della sanità, con un finanziamento che ammonta appena al 3,5% del fondo sanitario rispetto all'obiettivo nemmeno troppo ambizioso del 5% fissato in passato. Ovviamente La Stampa non fa una critica della psichiatria, cioè riporta i dati, punto e basta, raccontando quanto finanziamento sia stato dato, insomma, a questo settore. Così l'Italia vive il controsenso di avere una legge sull'assistenza psichiatrica, la famosa Basaglia del 78, giudicata tra le più avanzate del mondo, ma poi rimasta spesso sulla carta per la carenza di strutture sul territorio in grado di sostituire l'inferno degli ospedali psichiatrici. Non leggevamo poco fa sulla presenza ancora delle REMS, del fatto che gli ospedali psichiatrici non siano mai stati chiusi e del fine pena mai delle persone che si ritrovano internate in quei luoghi, perché a decidere se una persona sia guarita o meno è l'autorità psichiatrica. Le voci delle persone vengono, lo abbiamo sentito spessissimo dai compagni e compagne che lottano all'interno di percorsi antipsichiatrici, le voci delle persone vengono completamente silenziate, chi decide è l'autorità psichiatrica e non c'è più possibilità nessuna di autodeterminazione. Quindi restituire anche, vabbè, ma siamo sempre sulla stampa, un articolo che parla solo di dati o di finanziamenti senza un minimo di critica a una disciplina che di scientifico poi non ha niente. Comunque, ma tra i più colpiti sono stati i ragazzi e gli adolescenti, quelli che si sono rivolti ai servizi di salute mentale sono aumentati del 30%, positivi ritrovarsi dopo il disagio emotivo di pandemia, molti di loro avevano problematiche legate a disturbi depressivi o del comportamento alimentare, non sono pochi i casi di autolesionismo. Vabbè, questo quanto rispetto alla variante Delta.
Rispetto al Covid aggiungerei due cose. Una dal Corriere della Sera: a parte che Draghi qua si dice che chiede di riformare l'EMA, cioè l'Agenzia Europea del Farmaco, dicendo l'agenzia va rafforzata, niente di più di questo. Poi c'è una notiziola piccola a fondo pagina, pagina 9, che dice: in Israele tornano le mascherine. Israele rimette le mascherine nel paese che per primo aveva cantato vittoria contro il virus grazie a una rapidissima campagna vaccinazione di massa. È tornato il tempo della preoccupazione e come dire, vogliamo solo sottolineare che non c'è la stessa gran cassa con cui si era data la notizia che Israele era libero dal Covid, ma anzi è una notizia di 10 righe e non a fondo pagina. Sempre sul Covid, dalla Gazzetta del Mezzogiorno: Taranto, aumentano ancora i contagiati da Covid in carcere. In 3 giorni i casi positivi tra i detenuti sono passati da 40 a 46 e uno è in ospedale. L'articolo non dice sostanzialmente niente di più dai numeri dei carceri della Puglia, ma ci permette, insomma, di ricordare uno dei tanti, ma uno dei più drammatici capitoli di questa epidemia, cioè il fatto che le persone all'interno dei carceri sono state lasciate senza la necessarie precauzioni, che il problema della salute in carcere è già un problema gigantesco prima di questa epidemia. Questa epidemia chiaramente l'ha reso drammatico. Ci sono state, come sapete, le rivolte, ci sono stati morti, omicidi di persone che si erano ribellate a questo stato di cose ormai più di un anno fa, e omicidi che sono rimasti così senza che nessuno se ne sia curato. sono state impedite anche la vita comunque di tutti i carcerati e le carcerate è assolutamente peggiorata, anche perché c'è stato il blocco delle visite, abbiamo dato spazio al fatto che a Rebibbia per esempio l'anno scolastico non c'è stato quest'anno dentro il carcere, nel senso che non si è tenuta la scuola e così via. Continuano i contagi nelle carceri, si continua a non fare niente per questo su questa cosa.
Ne abbiamo parlato, la radio ne ha parlato ieri con una anzi giovedì con una redazionale sull'archiviazione dei morti, per i morti del carcere di Sant'Anna. Questa mattina appunto ci sarà un presidio davanti al carcere di Sant'Anna, lo ricordiamo, 9 morti di cui 8 già archiviate dopo appena un anno da quanto accaduto. Quindi questa mattina, sabato 26 giugno alle ore 10 davanti al Sant'Anna, appunto per dire no all'archiviazione.
Andrei avanti dalle pagine del Manifesto a leggere proprio l'articolo che riguarda la proroga del blocco selettiva dei licenziamenti, di cui si è già parlato rispetto al titolo scelto. L'articolo è di Andrea Colombo. Tra 5 giorni, senza interventi a sorpresa dell'ultimo minuto, il blocco dei licenziamenti in vigore da poco meno di 500 giorni non ci sarà più. Secondo i sindacati l'ondata potrebbe travolgere circa 700.000 posti di lavoro e per questo manifesteranno oggi a Torino, Firenze e Bari. E qui ricordiamo che si tratta dei confederali che neanche in questa drammatica situazione sono stati in grado o hanno voluto convocare uno sciopero, ma fanno la loro manifestazione d'apparato con i palloncini di sabato.
Massimo, fanno scioperi simbolici, scioperi generali simbolici come dopo l'uccisione di Adil.
Il conto dei licenziati sarà certamente più basso perché il governo comunque interverrà, ma non con la proroga del blocco sino a fine ottobre richiesta dalle confederazioni e da una parte della maggioranza. Ci sarà invece, come previsto e quasi già annunciato da almeno una settimana, la proroga selettiva. Il blocco resterà in vigore per il tessile, l'abbigliamento, i calzaturifici, la pelletteria, l'occhialeria e quasi certamente il turismo. Qualcos'altro potrebbe aggiungersi, ma il grosso del decreto è questo: limiterà un po' il danno, non lo eviterà. Il Consiglio dei Ministri è convocato per lunedì prossimo proprio per evitare o arginare gli effetti delle due scadenze al momento previste per il 30 giugno, quella dei licenziamenti e quella dell'invio delle cartelle fiscali. La riscossione potrebbe ripartire dal 1 luglio e i versamenti di conseguenza dovrebbero iniziare un mese dopo. Tutto verrà invece rinviato di 2 mesi con ripartenza delle attività di riscossione a fine agosto e l'ipotesi ancora tutta da verificare di un decreto ponte. I licenziamenti invece riprenderanno ovunque, tranne che nelle categorie per le quali verrà prorogato il blocco e per le aziende che hanno chiesto la cassa integrazione in deroga, dove resterà valido fino al 31 ottobre. Del pacchetto farà parte anche il rifinanziamento della legge Sabatini con gli incentivi per le PMI che rinnovano impianti e attrezzature. Nel complesso la copertura dell'intero decreto, che confluirà poi nel disegno di legge sostegni bis, dovrebbe essere di 3 miliardi. Ai sindacati non basta. Landini alza i toni. Ora sinceramente leggere i toni della CGIL in questa situazione mi sembra così un po' ipocrita, quindi insomma andiamo avanti. La tesi del governo, sostenuta anche dal Nazareno, è che non avrebbe senso prorogare il blocco anche per quei settori in cui la ripresa è già in corso, come l'edilizia. La replica dei sindacati è che c'è bisogno di tempo per varare la riforma degli ammortizzatori sociali in modo da trovare una strada alternativa ai licenziamenti, ragionamente comprensibili l'uno e l'altro secondo Andrea Colombo, ma sta di fatto che a perdere il lavoro sono state circa 900.000 persone e che quella cifra già esorbitante aumenterà di parecchio senza un ripensamento in extremis. Sta anche di fatto che il grosso degli aiuti nei mesi scorsi è andato alle aziende e in quel caso, come ricorda ancora Bombardieri, senza selettività, sono stati dati a tutte le aziende, da quelle che hanno sede sociale all'estero a quelle che non manterranno i livelli occupazionali. Una parte della maggioranza fa blocco con i sindacati. I senatori 5 Stelle della Commissione Lavoro del Senato non nascondono dubbi e perplessità, si dicono preoccupati per lo scenario che potrebbe configurarsi. Poi vabbè, ci dice la posizione di Leu, che è per la permanenza del blocco dei licenziamenti. Per il PD però la proroga non è necessaria, si stanno aprendo spiragli per una possibile soluzione, assicura il responsabile dell'economia Misiani. Forse ottimismo, forse scaramanzia, o forse, aggiungo io, dicono semplicemente il falso. E detto questo, dalla pagina del Manifesto vorrei leggere anche un altro intervento, questo di Raimondo Boldrini, che riguarda invece tutt'altro argomento, e cioè il colonialismo. Questo è il sottotitolo, diciamo. Che dici? Vado? Qualche giorno fa abbiamo scoperto un primo ritrovamento dei corpi di 215 bambini in una grande scuola residenziale cristiana in Canada. Ieri è seguita la notizia di un altro orribile ritrovamento: i corpi di ben 750 bambini sotterrati attorno a un'altra chiesa cristiana a Saskatchewan, nel Canada francese occidentale. Più di un investigatore ritiene che ce ne siano molte migliaia di poveri resti cilati per mascherare le vergogne di quei 160 anni di abusi finiti non più di 30 anni fa. L'argomento non è nuovo neanche da questi microfoni, ma ci sembra il caso di continuare a sottolinearlo. Dunque non resta che guardare in faccia una realtà che non tutti conoscono, ma che fa parte della nostra storia umana, come l'olocausto degli ebrei, quello dei cambogiani sotto i Khmer Rouge, degli armeni sotto i turchi e tanti altri. Quei bambini furono tolti con la forza ai genitori per rieducarli. Vennero prima rasati, cambiati d'abito, poi picchiati se dicevano una sola frase nelle loro lingue, convinti con anni di indottrinamento che ogni cosa fatta dalle loro famiglie era comandata dal diavolo in persona. È lo stesso trattamento patito tra gli altri dagli antichi aborigeni australiani, non a caso sottoposti a loro volta allo stesso tipo di terapia esorcistica: strappare i figli ai genitori, alla terra, alla memoria, innestarli nuovi principi cristiani dentro apposite scuole residenziali gestiti da preti e suore con grandi crocifissi al petto e niente nel cuore, a giudicare dalle migliaia di testimonianze dei sopravvissuti vissuti a quei lager. Io direi cattolici più che cristiani, perché quando si parla di preti e suore di questo stiamo parlando, e quindi questo dobbiamo sottolineare. Credenze, non perché vogliamo così dare aperture verso altre fedi cristiane, ma perché ci sembra anche, insomma, invece comunque corretto, come dire, dare a Cesare quel che è di Cesare. Credenze o non credenze, era necessario giustificare il dominio dell'armato occidente nei commerci sulle terre, le acque e le genti dei loro figli ancora plasmabili. Occorreva fare uomini e donne civilizzati, ovvero costretti a dimenticare, strappandole a madre e a padre, ai luoghi di appartenenza, e dunque privandoli di ogni diritto di proprietà, oltre che della lingua parlata, la lingua del diavolo, appunto. Quale migliore scusa se non la guerra al male? Vi dice niente? Poteva trovare il governo canadese per giustificare l'esclusione degli insegnanti laici da queste scuole e affidarle quasi esclusivamente a religiosi che si rivelarono i crudeli aguzzini di intere generazioni cresciute tra fine 800 e metà del 900? Dei veri motivi per cui chiese e governi accusarono gli indigeni di essere portatori di diaboliche eresie non si è mai discusso abbastanza. Per i nativi del Nord America, come per gli aborigeni australiani cristianizzati, anche i tibetani colonizzati da laici e pragmatici comunisti cinesi, il rispetto ambientale non vuol dire necessariamente venerazione per le piante e i fiumi, ma per l'essere umano e per gli altri animali che ne godono, ognuno della sua forma. Per capire tutte le interconnessioni tra gli abitanti del cosmo, divinità e moscerini, esistono in ciascuna di queste culture rituali considerati sacri e condotti fin dall'antichità. In Amazzonia si fa uso di ayahuasca, altrove di peyote o quant'altro cresca dall'origine di un ambiente che ha contribuito a creare una civiltà umana evoluta a suo modo per millenni con il DNA della sua terra, prima che giungessero a toglierla gli eserciti dei mercanti spagnoli e successivi. Purtroppo Purtroppo, come tutti sappiamo, le culture indigene non hanno resistito all'impatto con crocifissi, ideologie e nuove malattie. Nel Canada degli orrori, e il capitalismo estrattivista lo chiamerei così, anche se questo aggettivo all'epoca non si usava, ma questo è stato, e non sono le parole di Raimondo Bultrini, ma sono le nostre, perché ci sembra proprio che manchi in questa triade. Nel Canada degli orrori che rispuntano dalla terra, ho visitato molti anni fa le riserve dove ancora vivevano parecchi dei bambini usciti dalle scuole residenziali. I traumi erano ovunque visibili negli ex alunni, alcuni affetti da malattie mentali, altri costretti a essere servili per elemosinare un lavoro a sussidio dei ricchi bianchi. Poco hanno cambiato finora i pubblici riconoscimenti degli orrori ed errori passati da parte del governo canadese, che chiuse questi istituti. Ultime le dichiarazioni dello stesso attuale premier Trudeau, nelle scuse delle chiese cattoliche, papa compreso, e protestanti, che non hanno mai accettato l'idea di una compensazione alle vittime. Se parlo della cultura primitiva, di quelli che l'Occidente definisce allucinogeni, è perché credo che sia alla base della diffidenza cristiana verso le forme di animismo indigeno. No, io non continuo perché è molto tardi, ma io non credo che ci sia il problema degli allucinogeni, credo semplicemente che le religioni cristiane, e in particolare quella cattolica, abbiano supportato in tutto e per tutto il colonialismo, perché sono, come dire, un elemento dello stesso sistema di potere e di abbrutimento e oppressione delle altre popolazioni. In altri modi, in certi modi si fa in Occidente, in altri si fa nel resto del mondo.
A Roma basta andare a vedere la chiesa di Sant'Ignazio dei Gesuiti per rendersi conto di quanto poi la chiesa sia stato anche il braccio armato, no? Di sottomissione di intere popolazioni, e di come il potere sfavillante, beni, insomma, siano stati appunto espropriati
In nome di una verità assoluta, di un Dio assoluto. E oggi, scusate la battuta con cui chiudo, la Chiesa ci dice che è preoccupata per la libertà d'opinione. Ma quando mai? Credete nella libertà assoluta? Che c'entrate voi con le opinioni? Detto questo, non so se vuoi leggere ancora qualcosa, quando ormai sono le 10:59 minuti primi e 10 secondi.
Non facciamo in tempo a leggere una cosa sulla cronaca di Roma?
Leggila.
Allora, vabbè, facciamo al volo, perché poi alle 11 abbiamo il primo redazionale sulla medicina di genere. Rifiuti, fuga dei ristoranti, scrive il manifesto, il Messaggero sulla prima pagina della cronaca di Roma. Cassonetti pieni anche davanti ai locali, molti clienti rinunciano a cene e aperitivi. Il problema è questo, il fatto che sta città sia sommersa, e da questi microfoni, insomma, se ne è parlato.
Il fatto che viviamo in mezzo alla spazzatura. Io ho un appello specifico voglio fare l'appello al presidente del municipio 5. Stiamo vivendo sommersi di spazzatura, vogliamo fare qualcosa? Ci sono i cassonetti, i monti della spazzatura sono più alti dei cassonetti, sono davanti alle scuole materne, davanti alle abitazioni, davanti ai negozi, davanti ai giardini. Forse qualcosa si può fare?
Altri due impianti KO, però, prosegue il Messaggero, e da questi microfoni se ne era parlato, mi pare, due settimane fa, proprio con dei compagni, della situazione Monnezza a Roma e dintorni.
Cioè, davanti alla scuola Toti, che è una scuola pubblica del Pigneto, davanti a una scuola materna che è ancora in funzione, io stessa ho visto una colonia di topi, proprio di ratti, che si stavano contendendo la montagna di spazzatura.
Già, poi pasticcio concorsone, prova d'esame annullata, e sì, perché ieri appunto c'è stata una svista, diciamo, su una domanda, e quasi 1500 candidati sono stati rimandati a casa. La domanda riproponeva, se non ricordiamo male, due volte la stessa risposta. All'ultimo giorno di prove per la categoria dei funzionari amministrativi, parliamo del concorsone per il Comune di Roma, insomma, appunto, c'è stata questa un problema grosso sui quiz, e il risultato è stato che la sessione è stata cancellata e rinviata al 5 luglio, la protesta dei candidati: rimborsateci il biglietto e il costo del tampone. Il 30% degli aspiranti impiegati arriva da fuori regione, il 10% solo dalla Campania. Il Campidoglio apre gli indennizzi, ma a pagarli dovrebbe essere il Formez, la piattaforma della pubblica amministrazione che formula le domande.
Buoni quelli, se posso dirlo.
Poi va bene, poi c'è, insomma, nei lidi dei VIP, Santa Severa, Piovani e Servillo tra gli ospiti al castello, meraviglie di un'estate per chi può permettersela, e ci sembra tutto per la cronaca di Roma del Messaggero di questa mattina. Se non hai altro,
ancora una canzone di Janis Joplin e passiamo al primo redazionale.